siamo sia Libia che Libia che hanno dato il loro benestare per la realizzazione di questo evento. Come sapete, stasera parliamo di omosessualità e cristianesimo e vedremo che la cosa non è così. Mi dicono che si sente poco, adesso si sente. Grazie. Beh, è bello questo film un po' familiare, no? Allora, qui ho scelto come sfondo un muro, come sfondo per questa presentazione. Cos'è un muro?
Scusa,
dimmi.
Io posso sedermi lì così la vedo? Perché qua. Tu fai una presentazione?
Ma sì, ma dura poco.
Ah, allora, okay, allora sto qua.
Ma se vuoi sederti, guarda,
no, posto se dura c'è. Poco sto qua.
Puoi vedere anche lì?
Così, facciamo così.
Che bello. Ci interroga.
È bella però, eh. Vabbè, dai. E sono due teologi questi,
Chissà gli altri.
Chissà, sì, bravo. In negativo, un muro è una divisione, la muretta che divide due proprietà, la muraglia cinese, il muro di Berlino, il muro di Betlemme. In positivo, un muro è una costruzione per l'edificazione di un'abitazione, luogo dell'intimità, dei sentimenti, della vita quotidiana, il muro di una casa, quello che vedete è il muro della casa mia e di Giovanni, il cosiddetto muro del pianto, che è l'abitazione che ricorda l'abitazione di Dio, la chiesa, se ricordiamo quello che dice Pietro, anche voi come pietre viventi siete edificati per formare una casa spirituale. Il simbolismo del muro può essere applicato all'omosessualità. In negativo, al di qua il secondo natura, al di là il contro natura. O in positivo, anche tu abiti questa casa, accogli e sei accolto. È applicato pure al cristianesimo. In negativo, al di là del muro, c'è l'eresia. In positivo, un'unica casa con molte stanze. Ma il muro, per rimanere nel simbolismo, può anche essere lo schermo che impedisce di vedere, di conoscere, e può essere il luogo dove si concentra il coraggio, la propositività, la prassi, abbattere il muro dell'ignoranza, del piccolo giardino, della mia tranquillità e delle mie certezze. Abbattere il muro per aprire un varco che permetta la conoscenza, lo scambio, la condivisione. E anche in questo caso, questo simbolismo si presta ad essere applicato sia all'omosessualità che al cristianesimo, che è inteso come ecumenismo in questo caso. E ci fa chiedere, come mai siamo ancora al di qua del muro? Come mai il muro ancora esiste? Bene, sommando le due cose, omosessualità e cristianesimo, cerchiamo di vedere cosa c'è oggi al di qua del muro. Informandomi sulla questione omosessualità e cristianesimo, ho trovato un video molto bello, a mio parere, di una trasmissione che si chiama Segni dei Tempi della radiotelevisione della Svizzera italiana, proprio sul tema cristiani omosessuali tra condanna, tolleranza e accoglienza. In sintesi dice questo: i cristiani hanno considerato per secoli l'omosessualità come un peccato gravissimo. Ancora oggi molte chiese ritengono che legami e rapporti tra persone dello stesso sesso siano da condannare. In molte chiese è però sorto un atteggiamento diverso nei confronti degli omosessuali e dell'omosessualità, non più di condanna e di rifiuto, ma di comprensione e di accoglienza. E in alcune chiese si dibatte apertamente sulla benedizione di coppie omosessuali, e sulla possibilità di ammettere al pastorato persone dichiaratamente omosessuali. Vi invito a vedere il video, che è veramente fatto molto bene. Allora, cosa ci dicono le chiese all'interno del cristianesimo? Prendendo in considerazione quella cattolica, le chiese riformate e l'ortodossia. Già dall'inizio potremmo dire che è proprio vero quello che dice il Salmo 61. Una parola ha detto il Signore, due ne ho udite. Proprio la difficoltà dell'applicazione, o meglio, prima della comprensione e dell'applicazione della parola. Nella teologia ortodossa, sia il monachesimo che il matrimonio sono vie per la salvezza. Nonostante la posizione della Chiesa ortodossa sia quella di astenersi da dichiarazioni assolutistiche rispetto a qualsiasi peccato, al suo interno ci sono molti, sia fra i laici che nel clero, che considerano l'omosessualità un grave peccato. Alcuni esponenti di questa Chiesa hanno quindi assunto un ruolo attivo nel condannare i comportamenti delle minoranze sessuali. Diciamo che però a favore di una difesa dei diritti delle minoranze sessuali all'interno della Chiesa ortodossa è sorto nel 1980 negli Stati Uniti il gruppo Axios, che ha proprio questo scopo, difendere i diritti delle minoranze sessuali. Conosciamo bene all'interno della Chiesa cattolica ciò che dice il Catechismo. Appoggiandosi sulla Sacra Scrittura, che presenta le relazioni omosessuali come gravi depravazioni, la tradizione ha sempre dichiarato che gli atti di omosessualità sono intrinsecamente disordinati, sono contrari alla legge naturale, precludono all'atto sessuale il dono della vita, non sono il frutto di una vera complementarietà affettiva e sessuale. In nessun caso possono essere approvati. Però all'interno della Chiesa ci sono gruppi di cattolici omosessuali, come il nostro, ce ne sono ben 22 in Italia, di persone, quindi diciamo la base, di persone che desiderano che la Chiesa affronti questo argomento con uno spirito diverso e non attraverso una rubricistica. Ci sono state poi anche voci che, in un modo più o meno velato, hanno aperto un barlume all'interno di questa questione, a cominciare dal cardinale Hume, che diceva che anche l'amore tra due persone dello stesso sesso è positivo, ovviamente al bando gli atti sessuali. E nel 2012 il cardinale Martini aveva detto: io credo che la famiglia vada difesa, però non è male in luogo di rapporti omosessuali occasionali che due omosessuali abbiano una certa stabilità di rapporto, e quindi in questo senso lo Stato potrebbe anche favorirli. Non condivido le posizioni di chi nella Chiesa se le prende con le unioni civili. E lo stesso attuale Papa, quando allora era arcivescovo di Buenos Aires, aveva detto nel 2010, è un articolo che è uscito non tanto tempo fa su New York Times, che gli omosessuali hanno la necessità di vedersi riconosciuti i diritti. Io sostengo, così aveva affermato, le unioni civili, ma sono assolutamente contrario al matrimonio. Sapete bene quello che era successo in Argentina, no? E poi c'è stato anche qualcuno, casualmente qui presente, che ha affermato: l'omosessualità non deve in nessun modo essere negata, repressa, messa a tacere. Il professor Mancuso. Tra le chiese riformate ci sono posizioni molto variegate. C'è chi considera l'omosessualità un peccato, chi al contrario invita ad accogliere le persone omosessuali e a intervenire in favore dei loro diritti civili. si trovano chiese che praticano la benedizione di coppie dello stesso sesso, altre che invece ritengono l'omosessualità un peccato e l'omosessuale un peccatore da redimere, come quelle legate alla cosiddetta area evangelicale. Altre ancora che hanno raggiunto decisioni contestate da una minoranza significativa, come la Chiesa Luterana Svedese, che nel 2009 ha approvato il matrimonio tra persone dello stesso sesso, la Chiesa. Venendo qui in Italia, nella quarta sessione congiunta dell'Assemblea dell'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia e del Sinodo delle Chiese Metodiste Valdesi nel 2007, i battisti, i metodisti nei valdesi italiani hanno approvato un ordine del giorno che invita le chiese ad accogliere le persone omosessuali, a confessare il peccato della discriminazione e della mancanza di solidarietà nei loro confronti, a condannare ogni atteggiamento omofobico violento e a intervenire a favore dei diritti civili delle persone e delle coppie omosessuali. Inoltre, il Sinodo della Chiesa Valdese ha deliberato ad ampia maggioranza nel 2010 la benedizione delle coppie omosessuali. All'interno delle chiese riformate esiste, almeno qui in Italia, per quello che so, esiste la REFO, cioè la Rete Evangelica Fede e Omosessualità, che è sorta nel 1997-98, e l'Associazione Cristiana Fiumi d'Acqua Viva di Firenze, che è una diramazione della REFO. Alla fine della trasmissione di cui vi avevo parlato all'inizio c'è una breve sintesi che fa il conduttore di Segni dei Tempi e dice queste cose, se si sente, spero.
L'omosessualità, insomma, fa ancora discutere. L'elezione del vescovo Jim Robinson ha scatenato nella comunione anglicana un durissimo dibattito. Le chiese ortodosse hanno attaccato più volte i protestanti per le loro aperture nei confronti degli omosessuali. Un alto responsabile vaticano ha recentemente suggerito l'esistenza di affinità tra omosessualità e pedofilia. E anche all'interno delle chiese protestanti l'atteggiamento di apertura non è sempre accolto in modo pacifico. Ma si sa che le innovazioni hanno bisogno di tempo per essere accettate.
Allora, la prima persona che è stata citata è un vescovo episcopaliano che è diventato vescovo benché tutti sapessero, perché lui l'aveva dichiarato, di essere omosessuale e di avere una relazione. Mentre l'alto prelato vaticano è il cardinale Tarcisio Bertone. Quindi ci sono anche queste posizioni. Però, come diceva il conduttore, c'è questa difficoltà proprio di fronte alla innovazione.